Buongiorno a tutti voi cari amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Salve Regina. Eccoci anche questa settimana con il nostro appuntamento in lingua italiana. L'Italia vista dalla Corsica, la Corsica vista dall'Italia. Qui in studio con me Dina, buongiorno.
Buongiorno Lidia, buongiorno a tutti.
Cari amici a casa, lo sapete, la nostra trasmissione si compone di informazione, cultura e musica. L'informazione nella prima parte, la cultura nella seconda parte con la rubrica di Dina, lo sapevate che, e la biografia del cantante nella terza e ultima parte. Dina, di cosa ci parli oggi?
Sì, oggi faremo un viaggio nel cuore delle colline piemontesi, tra le Langhe, Roero e Monferrato, alla scoperta di un vitigno, il Moscato Bianco, e del vino più pregiato, l'Asti Doc G, denominazione d'origine controllata e garantita, una perla dell'enologia italiana. E per saperne di più, come sempre, appuntamento a più tardi.
Per quanto riguarda la musica, oggi ascoltiamo quattro canzoni di una brava cantante, una brava interprete. Si tratta di Irene Grandi, di cui ascoltiamo subito Lasciala Andare.
In mezzo alle pagine di questo mio libro ci sei tu. Davvero difficile lasciare i ricordi andare giù, quasi sicuro.
Eccoci in studio, iniziamo la parte dedicata all'informazione. L'Italia si afferma sempre più quale crocevia strategico di cooperazione politica, economica ed energetica. Prosegue l'azione politica a tutto campo che il governo italiano ha dispiegato negli ultimi mesi, con al centro il Mediterraneo allargato. Dopo la missione negli Emirati Arabi Uniti e il proficuo incontro con il ministro degli affari esteri sceicco Abdallah bin Zayed Al Nahyan, il vice premier e ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha incontrato a Roma il ministro degli esteri algerino Ahmed Attaf. La discussione, riporta la Farnesina, ha riguardato non solo Libia e Tunisia, paesi prioritari nelle agende politiche di Italia e Algeria, ma anche coinvolto un'analisi approfondita delle dinamiche regionali del Sahel, con particolare attenzione per il Mali e il Burkina Faso. L'aggravarsi della fragilità del quadro regionale, insieme al crescente radicamento di gruppi terroristici di matrice jihadista e le possibili conseguenze sui flussi migratori, preoccupano infatti entrambi i paesi. Le frequenti visite del ministro Tajani, che negli ultimi mesi lo hanno portato anche nei principali paesi del Mediterraneo allargato, Tunisia, Algeria, Egitto, Israele e AU, e i contatti costanti con i principali omologhi della regione, evidenzia la nota del Ministero degli Affari Esteri, hanno permesso al governo italiano di essere protagonista di un'agenda di lavoro condivisa su temi di interesse prioritario, stabilità politica e del quadro di sicurezza, prosperità economica, lotta alle migrazioni illegali, cooperazione energetica e commerciale, un'agenda di lavoro particolarmente intensa che proseguirà con l'organizzazione a Roma di una conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni diretta a coniugare un rinnovato impegno internazionale nel contrasto ai flussi migratori irregolari con un ambizioso sforzo per affrontarne le cause profonde. Cambiamo tema. Il 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, si è tenuto alla Farnesina il convegno L'artista italiano in Europa e nel mondo. L'iniziativa, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come parte del programma del Turismo delle Radici, è stata aperta da un messaggio del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani. Sono molto lieto di darvi il benvenuto a questo convegno dedicato agli artisti italiani e a chi lavora e studia nei conservatori, vere fucine dei futuri campioni nella musica italiana nel mondo. Il 21 giugno celebriamo la Festa Internazionale della Musica, una ricorrenza che promuove il legame della società con il proprio patrimonio musicale, anche nel più ampio contesto internazionale. Il convegno, ha sottolineato il Ministro, offre l'opportunità di condividere opinioni e esperienze sul ruolo degli artisti italiani e delle accademie di alta formazione musicale, che hanno il compito di scoprire e far crescere i talenti del panorama artistico italiano. L'Italia ha una tradizione musicale ricchissima, anche grazie alla presenza qualificata di conservatori di eccellenza. Si tratta di ponti che rafforziamo, occasioni di dialogo che promuoviamo, sottolinea Tajani. Ma non basta, gli istituti di alta formazione artistica e musicale, e in particolare i conservatori, sono cruciali anche per attrarre in Italia talenti stranieri. Gli studenti stranieri formatisi qui da noi diventeranno ambasciatori dell'Italia nel mondo, contribuendo a promuovere il nostro patrimonio musicale, artistico e culturale. La musica, ha concluso il ministro, è un linguaggio universale che supera i confini nazionali e veicola messaggi di pace, collaborazione, amicizia tra i popoli. Infine parliamo delle notizie culturali locali. Ricordiamo che continua il Cinema Studio il mese di giugno all'italiana, con una bella programmazione di film italiani. Dal 21 giugno è nella Sala Studio il film Il Boemo di Peter Vaclav, e si tratta di un'opera che si svolge nel XVIII secolo in una Venezia dove il musicista e compositore Joseph Myslivek, soprannominato Il Boemo, non riesce ad emergere malgrado il suo grande talento. A partire dal 28 giugno invece ci sarà l'uscita nazionale del film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, il titolo francese è Vers un avenir radieux. Vi invitiamo quindi a partecipare a queste proiezioni, che si tratta di film italiani di alto livello. E infine concludiamo con i nostri appuntamenti del Cari di Bastia. Un bel trimestre volge al termine. Lunedì 26 giugno infatti ci sarà il saggio di fine anno, che conclude un anno di studi con delle letture di tutti gli studenti dei vari corsi di letteratura, civiltà, conversazione, Divina Commedia, e poi ci sarà la consegna dei certificati di frequenza e naturalmente un momento di convivialità tutti insieme. Ricordiamo comunque che le attività del Cari riprenderanno tutte puntuali per l'ultimo trimestre del 2023, quindi da ottobre a dicembre, ma ne parleremo ancora su queste frequenze. Ascoltiamo adesso un'altra canzone di Rene Grandi, Buon compleanno, e poi ritroviamo Dina.
Thank you.
voce così bella.
Piemontesi disegnano paesaggi diversi. A Santo Stefano Belmo hanno profili arrotondati e versanti ripidi. A Canelli i pendii sono meno scoscesi e le vallate più ampie. A Nizza Monferrato tratteggiano una linea dolce dall'andamento sinuoso, mentre ad Acquiterme i declini sono impervi, inaccessibili e le vallate strette. Eppure le colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato sono simili, simili per composizione geologica, minerale del terreno. Queste colline sono simili perché raccontano la stessa storia, la storia di un territorio non troppo urbanizzato, dove la gente vive da sempre nel rispetto della natura e dei suoi tempi. Questo scorcio di Piemonte, abitato dalla nebbia e bruciato dal sole, è una terra di sapori: le nocciole, le carni, i funghi, i tartufi ed il vino. Questo scorcio è percorso da filari fitti e ordinati. Le colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato sono la culla dell'Asti spumante, oggi Asti Doc G. In Piemonte il moscato bianco è di gran lunga il vitigna frutto bianco più intensamente coltivato, uno dei principali in molti comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria. È presente, anche se sporadicamente, in molte altre zone viticole piemontesi. Nel resto d'Italia è conosciuto e utilizzato per la produzione di vini aromatici. La produzione è consentita nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo. Si tratta del vino italiano Doc G più esportato e lo spumante dolce a denominazione più conosciuta al mondo. La prima delimitazione delle zone di produzione dell'Asti, comprendente 45 comuni, risale al 1932. Il moscato bianco è un vitigno antico proveniente dal bacino orientale del Mediterraneo. La diffusione di queste uve è dovuta al particolare gusto dolce che si otteneva facendole appassire. A partire dal 300 il vino dolce aromatico divenne molto ricercato e grazie principalmente ai commerci che Venezia aveva nel Mediterraneo orientale e si diffuse nella penisola con il nome di vino greco. Nel 1511 l'uva è citata come Muscatellum negli statuti di La Mora. Il milanese Giovan Battista Croce, gioielliere del duca di Savoia Carlo Emanuele I, si trasferì in Piemonte alla fine del XVI secolo e può essere considerato il fondatore della branca enologica piemontese. che ha dato origine ai vini dolci, aromatici e poco alcolici. Proprietario di un vigneto tra Montevecchio e Candia, il Croce produsse alcuni vini ottenuti da sperimentazione da lui stesso eseguite, pubblicati in un libro dal titolo «Delle eccellenze e diversità dei vini che sulla montagna di Torino si fanno e del modo di farle». In questo manuale stampato nel 1606, Giovan Battista Croce tratta di alcune tecniche ancora attuali al giorno d'oggi. La spremiatura alla purificazione, che consiste di asportare tutte le sostanze impure dal vino fino all'uso del freddo per bloccare la fermentazione. La divulgazione di queste notizie permise lo sviluppo del vino bianco in tutto il Piemonte e l'affermazione di questo sui mercati mondiali. Carlo Gancia nel 1865 apprese le tecniche di spumantizzazione del champagne e lo applica nella sua azienda di vini a Canelli. Dal principio sui vini rossi amabili, poi estese il raggio anche alle uve moscato. A Gancia va dato il merito di essere riuscita a bloccare la fermentazione delle uve dolci con un'attenta e ripetuta filtrazione del mosto, ottenendo un prodotto ancora dolce e poco alcolico che a quel tempo veniva denominato moscato champagne. Il successo del vino fu eclatante. In breve tempo molte ditte dell'Astigiano cominciarono a produrre il nuovo vino. Nel XX secolo le tecniche vennero perfezionate ad opera di Martinotti, metodo Martinotti, che brevettò il sistema di spumantizzazione rapido in grandi recipienti, ed Alfredo Marone, che migliorò il sistema di filtrazione sotto pressione. Dal 2011 è stata inserita nel disciplinare anche la versione spumante ottenuta col metodo classico. Tutte le operazioni devono essere effettuate nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri. Sono consentiti i termini vigna, accompagnato dal relativo toponimo, e la specificazione dell'attività agricola, dell'imbottigliatore. Per gli spumanti della tipologia metodo classico, metodo tradizionale, è consentito indicare la data di sboccatura. Per la tipologia ottenuta con fermentazione naturale in autoclave è consentito indicare in etichetta metodo Martinotti. Sono vietate le chiusure con tappa a prevalenza plastica o sintetica, con tappo tecnico in sughero senza rotelle, con granulometria superiore a 2 mm a contatto con il vino. I tappi devono essere marchiati indelebilmente Asti o Asti spumante. La lavorazione con il metodo Martinotti non può durare meno di un mese. Per il metodo classico deve durare almeno 9 mesi e compiersi completamente in azienda. Tutte le tipologie di moscato è sempre obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. È vietato l'uso del tappo a fungo, della gabbietta, del tappo corona, del tappo a prevalenza plastica o sintetica, del tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 mm a contatto con il vino. I tappi devono essere marchiati indelebilmente moscato d'Asti. E così, cari amici, siamo arrivati al momento di chiudere questa seconda parte. Io vi ringrazio e, come sempre, vi do appuntamento a sabato prossimo.
Ascoltiamo la canzone Bruci la città e poi parleremo di Rene Grandi.
Dal male che vorrei poter cullare il tuo
posso fare, io non posso che adorare, non posso che leccare questo tuo profondo amore, questo tuo profondo.
Rieccoci in studio e parliamo di Irene Grandi, che ha conquistato il pubblico con la sua verve e la sua voglia di vivere. È una cantante che ormai difficilmente uscirà dai cuori degli ascoltatori, anche se lei è diffidente e consapevole delle alterne fortune a cui sono soggetti i personaggi dello spettacolo. Fiorentina, Irene, è della generazione nata dopo i turbolenti moti del 68, è nata infatti nel 69, appassionata di rock e di pop, inizia a cantare sognando di diventare una star, facendo la consueta gavetta nei locali di provincia. La grinta e l'energia non fanno difetto a Irene Grandi, ma il primo ad accorgersene è Lorenzo Ternelli, che decide di scrivere con lei alcune canzoni. Fra di esse, Un motivo maledetto è il brano che costituisce il primo vero successo della cantante toscana. Il passo successivo è quello di cercare di salire sul palco dell'Ariston. Partecipa a Sanremo Giovani nel 93 con un certo successo, con la canzone Fuori, canzone che ottiene una buona circolazione anche nelle radio. A questo punto la sua casa discografica decide di farle imprimere un album con la collaborazione niente di meno che di Jovanotti, di Eros Ramazzotti. Nel 94 è l'anno del primo tour che avviene come spalla ai concerti di Paolo Vallesi. Dopo arriviamo al 95 e quindi al disco della consacrazione tra i famosi della musica italiana, In vacanza da una vita, contenente brani come L'amore vola o Il gatto e il topo e la famosissima Boom Boom e In vacanza da una vita. Ora non resta che consolidare ulteriormente il successo, impresa affidata all'album Per fortuna purtroppo e affiancata anche da un duetto con un grande della musica italiana, si tratta di Pino Daniele. I due si ritrovano con Comunione di intenti nella splendida Se mi vuoi, brano che viene incluso nell'album del musicista napoletano. Grazie a questa blasonata collaborazione la voce di Irene Grandi vola nelle posizioni più alte delle classifiche. Si tenta anche una versione per il mercato spagnolo che riscuote un discreto successo. Anche il cinema rientra nei suoi interessi e non dice certo no quando il regista Giovanni Veronesi la chiama per Il barbiere di Rio al fianco del bravissimo Diego Abbadantuono. La sua canzone Fai come me, tra l'altro, è la canzone guida della colonna sonora del film Verde, Rosso e Blu e invece l'album del 99. Limbo, Eccezionale e Verde sono brani di punta dell'ultimo album che nella riedizione del 2000 si arricchisce del pezzo scritto da Vasco Rossi, La tua ragazza sempre. Il pezzo raggiunge il secondo posto nella competizione sanremese. Fioccano per Irene riconoscimenti e gratificazioni culminati dopo la clamorosa partecipazione al Pavarotti and Friends e a un memorabile tour nell'elezione di artista femminile dell'anno al concorso Vota la Voce. L'anno dopo si presenta sul mercato con il suo primo best-of dal titolo Irec, in cui è pubblicato tutto il meglio di Irene Grandi, più due remake e due brani inediti. Un momento di pausa e di riflessione che le ha permesso di ripresentarsi alla grande con l'ultimo immancabile successo dal titolo prima di partire per un lungo viaggio. Nel 2008 esce il libro Diario di una cattiva ragazza, la sua autobiografia ufficiale. Nel 2010 partecipa ancora a Sanremo presentando la canzone La commedia di Halley. L'ultimo album della cantante è del 2012, si tratta di un album di duetti con Stefano Bollani e il titolo è proprio Irene Grandi e Stefano Bollani. Ma cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione. Grazie per il vostro ascolto, grazie Dina.
Grazie Lidia, buon fine settimana a tutti.
Ci ritroviamo la settimana prossima e ci salutiamo ascoltando Sono come tu mi vuoi.
Oh, respiresti.